compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera rossa.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Questo mercoledì sera 23 maggio alle 21:03 minuti primi torna il consueto appuntamento con la vostra storia di classe.
Resistente, assolutamente, oggi più che mai ne abbiamo bisogno.
Assolutamente, quello che sentite al mio fianco, l'altra voce, l'Aki, la nostra memoria storica, anche quello va detto che si prende la briga tutte le settimane di trovare anche i documenti, i libri che leggiamo di volta in volta. Per chi si fosse collegato la prima volta, questo è un programma di letture partigiane, attraverso letture, testimonianze, comunque sempre di natura scritta, che non siano, anche se non sono libri, lettere, diari e quant'altro, cerchiamo di dare una continuità, non far cadere nel dimenticatoio, come si suol dire,
no,
la nostra memoria storica di classe.
Anche perché oggi ci troviamo sempre in guerra, se non è per le guerre imperialiste, anche per la guerra in casa. Vogliamo sempre ricordare la guerra sul lavoro, perché veramente sta diventando una guerra.
Sì, ricordiamo questa mattina c'è stato anche, no, ieri mattina c'è stato uno sciopero dei metalmeccanici, una manifestazione dei metalmeccanici che in 500 sono andati a Venezia sotto il palazzo della regione, proprio per pretendere maggior sicurezza sul lavoro. Solo in Veneto da inizio anno sono 30 i morti, non stiamo a contare neanche i feriti, non stiamo a contare quelli non censurati siti perché lavorano in nero, e non stiamo nemmeno a contare quelli che morti tornando da lavoro, 30 soltanto morti sui posti di lavoro, a cui purtroppo si aggiungono quelli di Acciaierie Venete.
Esatto, una mattanza, appunto. Vogliamo ricordare gli Acciaierie Venete, come vogliamo ricordare anche quel povero fattorino, diciamo così, che trasportano gli alimenti per la gente in giro che corre, 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 purtroppo ci ha rimesso anche una gamba, vogliamo ricordare anche quel ragazzo che sempre per guadagnare 2 lire per la sopravvivenza ci ha rimesso pure una gamba.
E tra l'altro, questa mattina sul mattino di Padova, scusate il gioco di parole sicuramente non voluto, c'era la notizia appunto che parlava della manifestazione dei metalmeccanici di ieri a Venezia, e vorrei leggervi un piccolo estratto che secondo me è significativo delle parole, qua ho zoomato un po' troppo, scusate, cerco di recuperarlo proprio al volo. Vediamo un po' se si riesce. Ok, eccoci qua. Le parole di Massimiliano Nobis
della FIM
e Davide Crepaldi della UILM, due sindacalisti che hanno preso parola durante questa manifestazione dicendo: il mancato infortunio, cioè l'infortunio non denunciato, il fatto che la gente non denunci il proprio infortunio,
deve entrare
nella cultura dei lavoratori, come se fossero i lavoratori che non si rendono conto che quando si fanno male è un loro diritto poter denunciare l'accaduto, no? Come se fosse una cosa che si sono dimenticati. Che una volta lo potevano fare, adesso gli è passato di mente che possono denunciare l'infortunio sul lavoro.
Assolutamente, questa è una solita delle solite porcate, anche a base delle sigle sindacali. In questo momento la FIOM comunque sta cercando di lottare, perché comunque sappiamo che anche dentro il sindacato confederale non è certo facile alzare la voce. In questo caso ben sappiamo che ci sono state anche epurazioni da parte di compagni appunto del nazionale, della FIOM, quella Federazione Italiana Operai Metalmeccanici, Metallurgici, che comunque non sono d'accordo con le linee appunto della dirigenza, diciamo così, e quindi più di qualche volta si trovano i bastoni tra le ruote.
E sempre per parlare di guerra, non sul posto di lavoro, ma anche sulla terra in cui si vive, parliamo di Palestina. Sono veramente tanti i tweet che leggiamo su Twitter, ai vari hashtag che sono Giro101, Giro2018, che fanno vedere come, nonostante la certosina censura della RAI, molto spesso durante le gare si vedono bandiere della Palestina, comunque manifestanti a protestare contro l'azione militare e lo sterminio che sta compiendo Israele nei confronti del popolo palestinese. E per quanto, come è successo a Nervesa, la questura cerchi di dare meno visibilità, di stipare queste persone in dei posti con poca visibilità, e le regie televisive si guardino bene da dare troppa visibilità a quanto sta succedendo, comunque non è passato inosservato, diciamo, quanto sta succedendo.
Riescono lo stesso a far vedere quella bandiera che in questo momento significa.
Ricordiamo, la questione del Giro è che il Giro d'Italia, le prime 3 tappe quest'anno, come consuetudine, l'ha fatta all'estero, e le ha fatte proprio in Israele, che ha smesso proprio per quei 4-5 giorni in cui il Giro ha transitato lì, tra l'altro grazie a dei lauti pagamenti fatti ai gruppi, tra cui Gazzetta, che finanziano appunto il Giro d'Italia. Ha smesso quei 5 giorni di sterminare palestinesi, ricominciando esattamente il giorno dopo e arrivando partenza in poco tempo a un bilancio che supera i 60 morti, quindi segno che anche la retorica dello sport, che può stemperare i conflitti.
Nascondiamo un attimo quello che è il macello, mettendogli una tenda davanti, mentre gli atleti corricchiano lautamente pagati, giustamente come dici tu.
No, ma io parlavo degli organizzatori, poi anche gli atleti sono pagati.
Chiaramente non vanno là per niente.
No, chiaramente non vanno lì per
per la patria, diciamo.
Per la gloria, chiaramente.
Esatto. E quindi per 4-5 giorni hanno smesso di usare le armi, hanno tenuto il tendone davanti a quello che è un grande macello.
Ma in tutto questo, però, in Italia si parla adesso del nuovo governo, no?
Perché... Sì, stavo osservando prima di venire qua cosa sta succedendo con il caro Conte, mi sembra una roba del genere.
Sì, che su lui hanno... Conte.
Su
di lui hanno detto di tutto, il curriculum, il controcurriculum, sì, la difesa, sì, stamina. Però, qual è, se poi vai a vedere, perché questo governo rischia di non decollare... Non per Conti, per il curriculum gonfiato, per appunto questa sua peculiare difesa a una a stamina, mi sembra, qualcosa del genere,
sì,
insomma.
Sì, solite.
Ma per Paolo Savona, ecco, Paolo Savona, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, che erano quelli contro l'establishment, contro le vecchie cariatidi, le vecchie idee, che mettono, propongono un 81enne al Ministero dell'Economia, no?
Tombola.
Questo, vabbè, adesso fa il grano coi bitcoin, no? Però questo è stato... Banca di Roma,
ADR anche tra l'altro, generale immobiliare,
Impregli,
è stato addirittura,
esatto,
quindi.
Impregiro
e non plus
Venezia ultra. Nuova del MOSE, è stato, se non sbaglio, anche presidente o comunque uomo di punta di Confindustria, anche, cioè voce importante in Confindustria, quindi uno che se gli è passate tutte, proprio 81 anni spesi bene. Peraltro Francesco Cossiga lo inserì nel 92 in una commissione che si occupava della ristrutturazione dei servizi segreti, insomma è un personaggio coinvolto anche sugli appalti sul ponte dello stretto di Messina, cioè ne ha veramente,
sì,
sugli appalti,
sì, sì.
Che si presume siano truccati, poi alla fine non se ne è fatto niente, quindi...
No, ma tra l'altro sussiste,
però,
ancora
comunque,
appunto il discorso del consorzio.
Questo è dentro dappertutto, Confindustria, Impregno, Ponte sullo Stretto,
sì,
MOSE.
Sì, sì.
È stato uno che ha ristrutturato i servizi segreti di questo paese, ma non è per questo che a Mattarella non piace, no? Ovviamente. Cioè, questo curriculum sarebbe perfetto.
Ma tra l'altro è il tipico curriculum di un politico italiano, chiaro. Cioè,
sì, ma poi
non è
uno,
che...
uno così... Un giovanotto, no? Il nuovo dell'Italia, questo 81enne che se le fate tutte. Il problema qual è? Il problema è che non è molto pro euro, no? Perché
brutto,
non so se hai notato.
Brutto, sì, sì, è anti-euro.
Non so se hai notato, Lucky, che da qualche giorno è successa una cosa.
No, purtroppo
è tornato lo spread.
Ah, ho sentito un 190, una roba del genere.
Nel dubbio, ricominciamo a buttare lì sto spauracchio dello spread, che la gente così si spaventa.
Lo spread,
esatto.
E infatti adesso i bambini non diranno più chiamo l'uomo nero,
esatto,
ma
chiamo
lo
spread.
E i bambini si impauriscono perché pensano...
Una mia amica diceva ieri sera, se devo prendermi un cane da guardia lo chiamo spread, così la gente si spaventa.
Sì, assolutamente, attenzione, attenti allo spread.
Esatto.
Con la figura magari del posto la testa del cane, sulle orecchie magari l'euro.
Esattamente, una cosa potremmo farla noi come radiazione, una cosa del genere. Vabbè, questo era per fare una spolverata di quello che sta succedendo in questi giorni, e anche
sì,
perché
poi, esatto.
Cioè, queste cose le diciamo anche cercando di metterle in relazione con i fatti che leggiamo, perché adesso ci ridiamo sopra, perché su certe buffonate non si può che fare.
Purtroppo
altro.
Queste buffonate, però
al
di là delle risate,
poi,
queste cose qua ricadono sempre sulla pelle dei lavoratori.
Perché poi le 30 persone qua in vendita, ma le 400 in Italia che sono già morte quest'anno.
2,60 dall'inizio dell'anno, purtroppo.
Sì, se si conta appunto
sì,
soltanto
le effettive,
dentro
le
e non quelli
sì.
in viaggio.
Però purtroppo 260 persone sono
e
morte.
E queste persone, cioè chiaramente poi sono. E lasciare il paese in mano a queste persone, a persone
quindi dobbiamo
come Savona,
ben pensarci noi,
o anche Di Maio e Salvini,
sì, che... sì, sì, assolutamente. Poi specialmente quel boy scout veronese che è meglio che vada a fare i festini in spiaggia, che è l'unica cosa che gli riesce bene. E quindi noi invece a questa gente qua proponiamo chi veramente aveva le idee chiare di cosa fare e lo fecero, e noi cerchiamo appunto attraverso le loro letture di cercare che venga continuato la resistenza che partì dopo l'8 settembre 43, anche prima. Quindi noi non dimentichiamo, e in questo caso questa sera appunto...
Prima di cominciare con la lettura,
assolutamente
doverosa una precisazione, di solito gli appuntamenti li vediamo alla fine, li leggiamo alla fine. Però
ma è un dato che è in corso.
Questo è in corso. Alla Marzola Occupata c'è l'appuntamento col Numuos Tour. Tra l'altro, per chi non fosse molto informato sulla lotta al Numuos e su cosa sia il Muos, abbiamo per lungo tempo e tuttora continuiamo a seguire questa lotta tramite i militanti Numuos in Sicilia con cui siamo in contatto. Trovate le varie interviste scrivendo Muos sul sito di Radiazione. Comunque, ore 20:30, presentazione dell'opuscolo Numuos con alcuni compagni del Movimento Siciliano. E dal 2006, appunto, vabbè, qui c'è tutta la spiegazione della popolazione di scemi e di questo impianto satellitare per le comunicazioni radio che è il MUOS,
esattamente quello che
è comunque... del modo coatto in cui è stato piazzato,
sì,
in mezzo a Contrada Urbo, in mezzo a
esatto, altro che padroni a casa nostra, come qualcuno di verde millantava tempo fa.
I padroni a casa nostra del secondo dopoguerra sono gli americani. Comunque, l'appuntamento è, appunto, questa sera la Marzola Occupata dalle 20:30, anche se si sovrappone a Memoria Resistente. Comunque l'invito è quello di andare alla Marzola, chiaramente.
Assolutamente, yes.
Allora, cosa leggiamo questa sera?
Dopo aver terminato le storie della Riviera del Brenta, che comunque abbiamo letto tutto possibile di quel libro edito appunto dal Comune di Milano, insomma del Brenta, questa sera leggiamo il libro sempre di un caro compagno che comunque fu uno degli incubi per i fascisti e i nazisti dopo l'8 settembre 43 a Milano, a Torino. Chiaramente parliamo di Giovanni Pesce, quando cessarono gli spari, 23 aprile, 6 maggio 1945, la liberazione di Milano. Vogliamo ricordare la figura di Giovanni Pesce, insieme chiaramente all'indimenticabile Dante Di Nanni e anche a Bravin e tanti altri gappisti che pagarono con la vita il cercare di scacciare via i tedeschi occupanti, i salvi fascisti, e con grandi successi, perché veramente vogliamo ricordare appunto Pesce, Visone o Ivaldi, il suo nome di battaglia, che addirittura venne sanzionato tra virgolette con una taglia di 1 milione di lire dell'epoca, perché veramente stava facendo impazzire tedeschi e fascisti con le sue azioni, che avevano dell'impossibile, vogliamo dire, nelle condizioni in cui operava, perché veramente non sapevano più, combattevano contro un uomo, un demonio, perché era imprendibile proprio, anche se purtroppo altri compagni, causa anche dell'azione, pagarono con la vita. Vogliamo ricordare anche la resistenza di Dante Di Nanni, un altro grande gappista, esatto, che però
non ci ha creduto molto finché non l'hanno visto che era da solo a resistere.
Sì, assolutamente è vero questo, perché dopo aver fatto fuori più di una ventina di crucchi e fascisti, no, loro rimasero appunto stupiti, non riuscivano più nemmeno a sparare contro questo uomo già ferito, perché combatteva tra l'altro già ferito precedentemente da un'azione, anche perché con una scarica di mitra nella gamba non era certo facile fare quello che ha fatto lui. Quando si è, piuttosto che farsi catturare, ha preferito darsi la morte cadendo dal secondo piano di questa casa dove si era asserragliato, gridando viva Stalin, alzando il pugno chiuso come simbolo di estrema sfida e di libertà. I tedeschi smisero, appunto, posarono giù le armi, comunque non riuscirono a credere che davanti a loro c'era solamente un gappista. Quindi lode a Dante Di Nanni e comunque a Giovanni Pesce e a tutti gli altri gappisti che pagarono con la vita tra Milano e Torino.
Allora partiamo con la lettura.
Assolutamente. La città, una lunga vigilia. Dopo anni di guerra catastrofica, Milano nell'aprile del 45 era pur sempre una città possente, intatta la cintura delle sue fabbriche, le ferrovie e le grandi arterie di comunicazione efficienti. Lo avevano ben capito i tedeschi, che vi si erano installati in forze con il corredo di carri armati, di artiglierie e di polizie, e con il segreto proponimento di fare una provincia del loro Reich. Ogni presidio nazista era un fortino ben munito e ben vettovagliato. Blocchi stradali, pattuglie, carri armati e delatori, torture stringevano Milano in una morsa sempre più stretta e soffocante. Una delle contrade più industrializzate del mondo, nei disegni dei suoi oppressori nazisti e fascisti, doveva lavorare per Hitler. A questo scopo non c'era edificio pubblico che non fosse tenuto sotto controllo dei tedeschi. Ferrovie, ponti, parchi, locomotive, parchi macchine, poste, telefoni, ospedali e naturalmente fabbriche, mercati, un controllo continuo, massiccio e solerte. Loro erano dappertutto, organizzati, ossessivi e spietati, ma c'erano anche gli altri, quelli della resistenza armata. In ogni fabbrica, in ogni casa, presenti sempre, ovunque, operanti in silenzio, disciplinati e inflessibili, pronti a contendere le armi, le munizioni, a rispondere agli insolenti proclami e alle spietate rappresaglie, con fulminee azioni. Tedeschi e fascisti li temevano, pensavano che fossero in molti, li vedevano dappertutto, non meno organizzati, ossessivi e spietati di loro. Erano dappertutto, eppure erano in pochi ad agire. C'era una divisione del lavoro, ecco, le brigate SAP, che comprendevano nelle loro file elementi di ogni partito. Operavano nelle fabbriche, negli uffici, negli ospedali. Nelle carceri reclutavano partigiani da avviare in montagna, aiutavano le famiglie di caduti e di deportati. Proclamavano scioperi, alimentavano azioni di sabotaggio con raffinata precisione e cautela. Distribuivano volantini di informazione, tenevano alto lo spirito di indipendenza, fermo lo spirito di solidarietà. La terza brigata Garibaldi e Gisto Rubini sembrava che avesse nelle sue file mille gappisti, perché assaliva, sparava dentro le caserme, i ritrovi, i presidi con sicurezza e precisione. Si sacrificarono così molte giovani vite, ma l'effetto sul nemico fu sconvolgente. Eppure la terza GAP non superò mai la decina di persone. Subito dopo la liberazione, un ufficiale di stato maggiore dell'esercito in forza al CUL chiese a un comandante gappista perché chiamasse brigate e divisioni gli sparuti raggruppamenti di volontari. Evidentemente non aveva capito nulla della lotta clandestina che era stata condotta. Non aveva capito ciò l'enorme superiorità del nucleo partigiano, che poteva tenere in scacco per un'ora, un giorno, una settimana, un reparto tedesco non importa quanto consistente, un presidio, una caserma, mettendoli in stato d'allarme e costringendoli a subire la propria iniziativa, in modo che nei quartieri generali delle forze repubblichine e naziste squillasse sempre un campanello d'allarme, anzi ne squillassero tanti, tutti contemporaneamente e senza interruzione. Sparuti. Ma cosa pretendeva questo ufficiale di carriera? Che la guerriglia fosse una di quelle brillanti manovre a cui la scuola di guerra lo aveva addestrato? La forza dei nuclei partigiani è proprio quella di essere estremamente diffusi ed estremamente rarefatti. Non si può fare una guerriglia con reggimenti attestati su posizioni prestabilite, continuamente riforniti alle retrovie, reggimenti compatti e manovrabili. La competenza dei partigiani è politica, ha dimostrato di avere una resistenza tutta una prova. Una efficienza operativa praticamente indistruttibile. Brigate e divisioni continuano a combattere anche quando lasciano sul terreno i tre quarti di loro effettive, continuano a combattere anche senza comandi, scegliendo di volta in volta i loro obiettivi. Uno stato maggiore che si rispetti alle proprie carte geografiche, sulle quali bandierine di diversi colori configurano la dislocazione di reparti sul fronte, la loro consistenza, la dislocazione e la consistenza di reparti nemici. Ma le bandierine che segnalavano la presenza delle bande partigiane non si spostavano mai, si moltiplicarono invece fino a riempire tutta la carta geografica dell'Italia. La gente che incontro cammina verso casa. Gruppi di fascisti dalla faccia sconvolta sono fermi agli incroci delle strade, evitati dai passanti che proseguono sul marciapiede di fronte. Qualche negozio ha già passato le strade cinesche, guardo le facciate delle case, le cui finestre sono in maggioranza sbarrate a tavole di legno, guardo le persone che mi passano vicino, i loro volti sono pieni di paura, ma c'è anche qualcosa di diverso, la speranza. I fascisti mi fermano due volte, mentre si interessano dei miei inceppibili documenti li osservo, lineamenti tirati, espressioni preoccupate, visi volgari, nei loro occhi c'è il terrore. Riprendo il cammino, un ragazzo passa pedalando veloce sulla bicicletta e canta. È il 24 aprile e quel ragazzo annuncia la primavera tiepida che non manca l'appuntamento. E si ripete costantemente inseguendo un ritmo cui obbediscono anche gli uomini che si muovono, camminano, lavorano per creare e per vivere. Non questi sicari dall'aspetto truculento, le mostrine funere, ma gli altri che incrocio, che mi guardano fisso sospettando quasi un riflesso dei miei stessi sospetti. Non poteva essere che a primavera, non poteva venire che a primavera. L'appuntamento è con Franco Conti in Piazza Castello. Poche parole. Siamo alla stretta finale. Tra qualche ora sarà dato l'ordine di insurrezione. Le parole mi vengono lente mentre guardo oltre la spalla del compagno gappista che mi sta di fronte verso la piazza, dove la gente cammina frettolosa e i rari tram transitano sferagliando. Questa volta ci siamo, questa volta è lo scontro aperto. Guardo la piazza ma non la vedo. Quell'uomo che passa ha l'aspetto di un compagno caduto. Quella donna mi ricorda una giovane partigiana torturata e uccisa. Conti aspetta che si riprenda a parlare, intuisce forse che nel mio animo i sentimenti si scontrano con violenza. Guardo tutto intorno a noi, non è come le altre piazze questa, oggi è diversa. Eppure fino a ieri è stato il nostro tormento, un tormento che dura da anni, la ragnatela degli agguati sempre tesa, il pericolo sempre incombente. Ricordo i momenti più pericolosi, i primi scontri con il nemico, ancora fortissimo all'inizio della guerra partigiana. Le battaglie, le riunioni, le discussioni, i momenti di segregazione e le fughe. Tutto ha potuto succedere fino ad oggi, fino a questo giorno che precede la vittoria per l'impegno che il partito ha chiesto e ha messo in una battaglia disperata e sotterranea, mobilitando decine di migliaia di combattenti, trascinando un popolo intero contro i fascisti tedeschi. Mi scuoto, guardo fisso Franco Conti, questa volta ci siamo, ripeto, questa volta è necessario agire con la massima determinazione. Mantieni i contatti con gli uomini della SAP della Pirelli, conosci la fabbrica, i reparti, sai come difendere i macchinari più importanti, i tedeschi non devono provocare danni. Tra qualche giorno sarà necessario riprendere lavoro a ritmo sostenuto. Il paese ha bisogno che le sue fabbriche rimangano indenni. Alla Pirelli pensaci tu. Franco Conti, commosso, esclama: ci siamo finalmente, ci siamo. Per la Pirelli non temere, i compagni sanno già qual è il loro compito. ci stringiamo la mano. Conti si allontana con passo spedito, lo osservo e penso a suo fratello Romeo, caduto in un agguato nell'agosto del 44 davanti alla piscina di via Ponzio. In galleria c'è la consueta folla di ogni giorno, in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione militare. Numerosi altoparlanti trasmettono intanto tanto i bollettini e comunicati, la oltrepasso in fretta e mi dirigo verso Corso Monforte, davanti alla prefettura c'è una folla di fascisti, fuggiaschi del sud, laceri e spaventati. Ci sono anche le ausiliarie, anche loro disfatte dalla fatica. Mezzi di trasporto di ogni genere sostano alla rinfusa sulla strada, la confusione è il segno manifesto della disfatta. Cammino per le strade del centro per rendermi conto della situazione, per conoscere la forza dei fascisti e dei tedeschi ritiratisi su Milano, il loro stato d'animo. Poi alle 18 incontro la staffetta che ho convocato, un momento atteso è giunto, i lunghi mesi di battaglie, i sacrifici, i compagni caduti lo avevano preparato, fascisti e nazisti sono alla resa dei conti, occorre compiere l'ultimo sforzo, per voi il compito non è quello di combattere ma di assicurare i collegamenti e trasmettete a tutti i gappisti l'ordine di attaccare subito ogni isolato, ogni reparto tedesco fascista, ogni comando, ogni convoglio, spie e traditori devono essere immediatamente giustiziati. E concludo, ora andate, ma nessuno si muove, tutti rimangono in silenzio, i loro visi esprimono qualcosa di infinito. Per mesi e mesi hanno atteso questo momento, pensando che sarebbero esplosi di gioia, che avrebbero urlato, si sarebbero abbracciati, invece ora che il momento è giunto, quasi non riescono a crederci. La lotta che si è fatta sempre più aspra, che li ha resi insensibili anche a notizie del genere, invulnerabili alle emozioni. Giuseppe Pellegrini, commissario della terza GAP, si guarda attorno sorridente, stringe mani e tace, forse pensando ai 10 anni trascorsi in galera, certo ricordando Antonio Gramsci incontrato in carcere e i compagni morti sulla lunga strada della lotta, mi avvicino a lui. Insieme abbiamo guidato la tremenda battaglia della terza GAP, ci fissiamo in un momento negli occhi e ci stringiamo la mano guardando le staffette allontanarsi. Mi accorgo quasi all'improvviso di aver fame, addento un po' di pane e formaggio, un formaggio insipido che non assana l'appetito. In strada passa un funerale, un carro con pennacchi neri percorre in fretta la via, seguito da un gruppuscolo di sgherri in camicia nera, armati di mitra e bombe. È il funerale del capitano Cesare Muzio della Brigata Nera Resega, giustiziato 2 giorni prima dei gappisti. Le facce della scorta mi paiono quelle di gente già morta. Il piano insurrezionale. La guerra insurrezionale in una città, e particolarmente in una città come Milano, richiede da parte del comando la conoscenza perfetta della geografia urbana, un'adeguata valutazione tattica dei vari rioni, delle strade, delle piazze e dei singoli edifici, senza trascurare la rete dei trasporti urbani, ferroviari e fluviali aerei. A ciò va unita una precisa predisposizione dei mezzi di comunicazione tra tutti i rioni, telefonici e via radio, con staffette motorizzate in bicicletta o a piedi. Il PC conosceva la composizione sociale della popolazione e la sua dislocazione sul territorio urbano. Nei rioni periferici vi era un predominio di popolazione proletaria sugli altri ceti, i centri del potere politico, economico e militare, non quelli di collegamento, di comunicazione con le organizzazioni economiche, le banche, le sedi delle associazioni padronali, i comandi, si trovavano nel cuore della città. Fu proprio questa conoscenza della struttura sociale a dettare allo Stato Maggiore del PC le modalità dell'insurrezione. Milano in particolare appariva e appare ancora oggi in gran parte organizzata secondo rigidi schemi di classe. Via via che la borghesia industriale vi si è sviluppata, ha respinto la classe operaia alla periferia, seguendo uno qualunque dei raggi che compongono la ruota e il carro della planimetria cittadina. Ci si accorge che esso attraversa tutti i vari strati della popolazione. Alle residenze degli abietti, collocate nel centro storico, vicino agli uffici, seguono le abitazioni dei ceti medi, degli impiegati e più all'esterno i grandi agglomerati operai. Questi ultimi costituiscono un'enorme fascia intorno alla città. Il nemico aveva insomma predisposto con le sue stesse mani il proprio assedio. L'intensificazione del lavoro propagandistico nelle fabbriche durante gli ultimi mesi dell'occupazione nazista aveva trasformato la periferia cittadina in una fascia rossa. La circonferenza della ruota si chiudeva così automaticamente intorno ai nazifascisti. La strategia insurrezionale fu dunque suggerita allo Stato Maggiore del PC dalla struttura stessa della città. La periferia si sarebbe proiettata verso il centro, sconvolto da azioni di disturbo. Le formazioni di montagna dell'Oltrepò Pavese avrebbero avuto a loro volta il compito di complementare la morsa. Nella città, a ruota di carro, le fabbriche costituivano veri e propri capisaldi, contatti personali con i dirigenti di altre formazioni partigiane, dislocati in città e province, soprattutto con gli operai delle fabbriche, permisero di popolarizzare il piano del comando garibaldino. Si prevede una stretta collaborazione tra le formazioni sappiste in città e quelle in montagna. Si tenne conto del contributo delle masse operaie e lavoratrici e dell'intensificazione graduale dell'azione partigiana. Esisteva una ragionevole sicurezza che le direttive del centro sarebbero pervenute tempestivamente alle fabbriche e alle varie formazioni grazie ai canali di trasmissione usati dai garibaldini, numerosi, sicuri e solleciti e soprattutto educati alla rigida disciplina cospirativa. A Milano, il piano per l'insurrezione della città doveva tenere conto del piano generale di insurrezione dell'Alta Italia. Il piano presentava 2 aspetti di carattere generale. in provincia tutti gli obiettivi delle formazioni garibaldine e delle altre prevedevano l'eliminazione di tutti i gruppi nazifascisti, l'occupazione di tutti i punti nevralgici per consentire la manovra di reparti partigiani in scorrimento verso Milano. In città l'insurrezione doveva partire dalla periferia, occupare i comandi, le caserme e le sedi fasciste e investire i centri nevralgici di maggior rilievo, arrivando gradualmente a occupare il centro dove risiedevano i comandi, la prefettura, le sedi di amministrazione comunale e provinciale, le sedi telefoniche e telegrafiche, questo tenendo sempre presente la struttura ruota di carro della città e i punti focali in esso rappresentati alle fabbriche, già prima che il piano fosse pronto nei dettagli. Erano state trasmesse indicazioni di carattere generale a tutti i comandi della città e della provincia su come si dovesse affrontare il nemico nei rioni e nei caseggiati, la conoscenza del terreno su cui sarebbe svolta la battaglia avrebbe avuto un peso determinante del suo esito.
E dopo questa prima tranche di lettura vi lasciamo con un po' di musica, torniamo in diretta tra qualche minuto, sempre qua con Memoria Resistente.
More incredible man on this earth.
E torniamo in diretta allora alle 21:34 minuti primi e continuiamo con la lettura appunto del libro di Giovanni Pesce, Quando cessarono gli spari, 23 aprile 6 maggio 1945, la liberazione di Milano, che come leggevamo prima ci dà anche un po' un polso di quella che era l'occupazione nazifascista e di cosa fondamentalmente fosse il fascismo in Italia. Perché, come dicevano, i fascisti poi, grazie anche alla divisione sociale, che si rifletteva nella divisione geografica della città di Milano, si trovarono assediati nel centro. Ma non era un caso, perché ovviamente le fasce di popolazione tra le quali i fascisti e di riflessi nazisti potevano pensare di avere una legittimità, potevano pensare di stare più tranquilli, erano appunto le fasce che vivevano nel centro città, quindi quelle più benestanti, quelle dei padroni.
Assolutamente, esatto.
Mentre le periferie abitate dal proletariato non erano sicuramente molto inclini ad avere come coinquilini i soldati,
assolutamente,
tanto della Wehrmacht come dell'esercito
della Repubblica. Tanto è vero, esatto, tanto è vero che tuttora non vogliono i militari dell'esercito italiano, perché comunque anche là gli anziani, memori di questo, tuttora non è che sono molto calorosi nei confronti dell'operazione Strade Sicure, ovvero SS, anche perché ci sta anche quello, e comunque sono memori, appunto, anche perché purtroppo le periferie, al contrario del centro, vennero anche duramente colpite dai bombardamenti, perché comunque, appunto, come dici tu, i benestanti se ne stavano nel centro storico al sicuro, dove la presenza di monumenti vaticani, chiese, NDR, robe del genere, aveva come attenuante, non potevano essere colpite pesantemente. Quello che invece magari è successo a Roma, dove gli alleati
sì,
liberatori...
Parla anche molto bene Ermanno Olmi, il ragazzo di Bovise, che parla proprio dei bombardamenti nella periferia di Milano. Di
assolutamente.
Come magari soprattutto i più piccoli fossero spostati in campagna, magari dove sì, c'erano dei parenti che ancora
esatto,
lavoravano la terra per toglierli dal pericolo.
Appunto. Esatto, vogliamo ricordare in questo frangente il quartiere Gorla,
ad esempio,
dove di fatti,
e in tutto questo rimarrà sempre, come diciamo fuori onda, un mistero come Valerio Borghese sia riuscito ad andarsene via, dicono in divisa,
assolutamente. Difatti stavamo parlando, come noi abbiamo sempre qualcosa da che ci viene fuori dalla memoria, appunto il famigerato comandante della decima MAS, lui da Milano se ne andò via indenne. È ancora mistero, come dici tu, questa
poi è un po' un segreto di quelli magari non così difficili da indovinare, cioè le dinamiche possono rimanere oscure, però il fatto che sia stato aiutato da qualcuno è chiaro.
Assolutamente.
E non è, infatti, che ci sono molti tra quelli in cui puoi andare a pescare,
esatto,
o furono i preti, o furono gli alleati,
esatto,
o i preti insieme agli alleati.
Esatto, e vogliamo di fatti ricordare anche, per esempio, a Genova, da un minuto che ci siamo, anche il discorso di Mario Arillo, l'altro, il numero due della decima flottiglia MAS, che anche lui da Genova se ne andò via indenne, e di fatti divenne anche un apprezzato imprenditore nel dopoguerra, non si capisce come, perché comunque comandava una delle più famigerate o anche la più efficiente formazione repubblichina. Entrambi riuscirono a svangarla, a diventare anche personaggi politici, tra l'altro, e comunque imprenditori, e difatti dopo ci fu negli anni 70 il famigerato golpe borghese, mentre i compagni partigiani,
sì, e poi quelli che magari non ebbero così successo nell'attività militare in questo paese, vennero scientemente spostati in giro per il resto del mondo,
assolutamente,
a insegnare ai fascisti del resto d'Europa e non solo, dell'America Latina, del Medio Oriente,
su come reprimere le masse,
esatto,
popolari,
su come memory, fare il mestiere, esatto, che avevano fatto in Italia,
esatto. Tra l'altro, appunto, difatti fu una delle sparizioni, appunto, che non si capisce come, cosa e come. Comunque, in ogni caso, fatto sta che invece chi dovette pagare con l'esilio furono invece i compagni partigiani. Ricordiamo, dato che se parliamo di Milano, appunto il compagno Giulio Paggio, il tenente Alvaro della Volante Rossa, che lui dovette esiliare in Cecoslovacchia perché ricercato per crimini di guerra. La dice lunga, appunto, come dici tu, sulle connivenze nel dopoguerra tra preti, fascisti, alleati, vi dicendo.
Non rubiamo altro tempo,
esatto,
alla lettura.
Un obiettivo di primaria importanza era la caserma. Il comando delle Brigate Garibaldi, attraverso convegni, riunioni e contatti personali con i vari comandanti, con il CLN e tutte le forze operanti della resistenza, aveva insistito affinché ogni reparto avesse una conoscenza precisa di ogni caserma esistente nel proprio settore. Era essenziale conoscere il ritmo e la consistenza dei servizi di guardia, l'ubicazione dei depositi, degli alloggi, delle abitazioni, dei gerarchi, delle spie, i luoghi abitualmente frequentati da costoro. I fatti hanno poi dimostrato che fu possibile attaccare ed espugnare caserme e comandi fascisti riducendo al minimo le perdite, perché in precedenza erano state studiate le vie d'accesso, le disposizioni interne dei locali, la dislocazione delle armi e delle sentinelle. Naturalmente anche questo non era un addestramento che si potesse improvvisare. Fin dall'inizio della lotta armata contro i fascisti tedeschi è risultato evidente che ci si sarebbe potuti muovere più agevolmente se ci fosse stata una conoscenza esatta del territorio sul quale il nemico esercitava il suo controllo. Il servizio di informazione e di controllo sulle caserme nacque per germinazione spontanea. Fu compito di vari comandi coordinarlo e integrarlo. Tutti o quasi tutti i partigiani avevano prestato servizio militare, talvolta per lunghi anni. Le avventure militari fasciste, Etiopia e Spagna prima e il conflitto mondiale poi, avevano dirottato la stragrande maggioranza di italiani nelle caserme. Conoscerne una voleva dire un'idea anche delle altre. Una piatta mentalità militaresca aveva fatto sì che le caserme fossero più o meno tutte uguali. La disposizione delle camerate, dei magazzini, delle armerie e degli uffici si ripeteva con incredibile somiglianza dalle Alpi alla Sicilia. Il compito relativamente facile di ricostruire la planimetria di ogni caserma, nella maggioranza dei casi, era facilitato dalla possibilità di osservarne le operazioni delle case di abitazioni che le circondavano. Una finestra, un terrazzo, che si affacciassero sulla caserma consentivano di conoscere non solo la dislocazione dei servizi, ma anche i turni di guardia, gli orari in cui il comandante e gli ufficiali si allontanavano e soprattutto quelle abitudini interne che nascono dalla convivenza di centinaia di uomini in uno stesso luogo per molti mesi. Gli informatori, scelti con grande cura e rispondenti a particolari requisiti, frequentavano i bar, le osterie e i ritrovi di soldati in libera uscita. Seduti agli stessi tavoli, rievocavano episodi di vita militare tra un bicchiere di vino e l'altro. Quando il discorso cade inevitabilmente sulla naia, episodi e aneddoti servono a comporre un quadro generale, a entrare nello spirito degli uomini in divisa, a scoprire che vi è un momento della giornata di particolare rilassamento della disciplina della sorveglianza. Questo momento di solito si verifica tra le 5 e le 6 pomeriggio, al termine dei normali servizi di caserma, prima dell'arancio serale. A quell'ora i servizi di guardia subiscono un rallentamento. Il capoposto lascia la guardia per occuparsi del rancio dei suoi uomini. Alle porte carraie il numero degli uomini viene ridotto. L'ufficiale di picchetto è impegnato nelle controversie di coda che puntualmente si verificano nella distribuzione del rancio. Gli uomini, che siano di guardia o no, ogni giorno prima della libera uscita si sentono meno vincolati alla caserma e al servizio. Un attacco di sorpresa in queste condizioni non può che dare buoni risultati. L'esperienza segnerà poi che, contrariamente a quella che potrebbe essere l'opinione corrente, l'arco di tempo che va dalle 12 alle 13 e che corrisponde alla pausa tra il primo rancio e la ripresa dei servizi non è tra i momenti favorevoli. Se è vero infatti che a quell'ora gli uomini sono sonnacchiosi, specialmente d'estate, è altrettanto vero che a sonnecchiare vanno nelle camerate, si trovano quindi già uniti per compagnie, plotoni e squadre e hanno le armi a portata di mano. In tale condizione l'attacco deve essere condotto da punti diversi, una sola squadra ha il compito di penetrare oltre le mura reticolati. Le altre dovranno tenere impegnati dall'esterno i difensori. Uno dei punti più favorevoli alla penetrazione dell'attacco è il capannone degli automezzi, quasi sempre dislocato nelle vicinanze del muro di cinta. La loro presenza impedisce ai difensori di approntare in quel punto centri di fuoco veri e propri e favorisce gli attaccanti perché costoro, una volta penetrati, dando fuoco ai serbatoi degli automezzi oppure lanciando bombe a mano o bottiglie incendiarie, riusciranno a creare uno stato di confusione e di sbandamento tra i difensori. Bisognava poi evitare l'errore di considerare tutti i soldati appartenenti alle forze repubblichine sotto il controllo del governo di Salò come nemici da sterminare. Era necessario imparare a distinguere carabinieri, guardie di finanza, per esempio, corpi preesistenti alla formazione del governo di Mussolini, avendo dovuto assoggettarsi alla nuova situazione, avrebbero anche potuto non essere fascisti, ma anzi aiutare i patrioti. Queste supposizioni si rivelano esatte. La Guardia di Finanza, per esempio, al momento opportuno, entrò in blocco nelle file della resistenza, ebbe un ruolo non indifferente. Molti carabinieri, passati con i partigiani o rimasti ai loro posti, si schierarono con l'insurrezione nel momento decisivo. Persino tra i repubblichini si scoprì di poter esercitare una certa presa. La guerriglia degli ultimi mesi in montagna aveva registrato non poche defezioni tra le file fasciste. A tenerli uniti era solo la paura. I loro ufficiali avevano descritto i partigiani come un'orda feroce che massacrava e uccideva senza discriminazione, insistendo in modo particolare sul fatto che i rossi non facevano prigionieri, secondo il vecchio ritornello già usato durante le guerre di Spagna, Albania e Jugoslavia sul fronte russo. Bisognava quindi far sapere che i patrioti erano uomini che lottavano per i loro ideali, per la pace e la libertà di tutti. Bisognava fornire anche ai nemici la possibilità di riscattarsi, di abbandonare una divisa infamante, aiutarli a compiere una scelta consapevole. Anche se in guerra la formulazione di ipotesi ottimistiche è sempre un rischio, nell'elaborazione del piano di insurrezione ne venne avanzata una, che gli elementi successivi confermarono come fondata. Si prevede che durante l'insurrezione sarebbe verificato un afflusso di forze nuove alle unità partigiane, in particolar modo gli operai delle fabbriche. Nel vivo della battaglia, puntualmente, le brigate si rafforzarono, si potenziarono e si trasformarono in divisioni. Così i vecchi partigiani, coloro che già nel passato avevano organizzato gli scioperi, compiute azioni, divennero i comandanti delle nuove formazioni. L'afflusso di forze fresche aveva recato almeno due problemi gravi, quello della conoscenza delle modalità delle lotte in città e quello dell'uso delle armi di volta in volta catturate. Non era certo il momento di fare scuola, ma non si poteva nemmeno trascurare gli insegnamenti indispensabili, da come imbracciare il fucile alla cautela per ripararsi dal fuoco avversario, sparando alle feritoie applicate nei muri perimetrali di una casa, piuttosto che dalle finestre. Ognuno doveva sapere che era pericoloso muoversi su uno sfondo chiaro e che bisognava bagnare il muro d'appoggio delle armi automatiche per evitare che venisse individuate dal polverone. Il resto sarebbe stato appreso nel fuoco della lotta. L'insurrezione ha dimostrato che la superiorità dei partigiani e il vantaggio dei confronti dei nazifascisti erano dovuti alla maturità della loro coscienza politica, alla consapevolezza dei fini insurrezionali, al collegamento costante con le masse lavoratrici che ne sostenne la rivoluzione, ed è anche la convinzione che nelle file nazifasciste regnasse il caos e che una lotta senza quartiere ne avrebbe affrettato il crollo. Se era possibile supplire la mancanza di preparazione tecnica con il coraggio e l'entusiasmo, nessun sentimento poteva però sostituire la carenza materiale. Le munizioni, prima ancora delle armi, costituivano un problema da risolvere. Le armi si conquistavano durante il combattimento, si strappavano al nemico, ma le munizioni che si trovavano addosso ai fascisti e ai tedeschi erano scarse. Ciò rappresentava una difficoltà con la quale i comandi militari delle formazioni partigiane avevano appreso a fare i conti fino all'inizio della lotta. L'ingrossamento delle file partigiane proprio nei giorni dell'insurrezione poteva rendere drammatica questa insufficienza. I nuovi arrivati, in particolare, avrebbero fatto spreco di quantità preziose di munizioni per inesperienza o per eccesso di entusiasmo. I comandanti delle brigate e dei distaccamenti delle sezioni si preoccuparono di mettere bene in testa a coloro che per la prima volta prendevano parte alla lotta e di ricordare ai veterani che non si spara mai su un bersaglio lontano più di 200-250 metri, perché lo si manca infallibilmente e infallibilmente ci scopre il nemico. Si ripeteva senza sosta che era il primo colpo quello che doveva andare a segno, perché per il secondo avrebbe potuto non essere più tempo. Ogni partigiano doveva scegliersi il proprio uomo e attendere che fosse la distanza giusta. Se il terreno lo consentiva, ci si poteva avvicinare all'obiettivo, altrimenti si doveva attendere che fosse questo ad avvicinarsi a noi. Saper tirare bene è una questione di calma, il più delle volte di pazienza. Ciò che terrorizza il nemico non sono le sparatorie forsennate, ma il tiro esatto e metodico che raggiunge l'obiettivo, che costringe il nemico a porsi sulla difensiva, ad arretrare e a subire l'iniziativa e l'assalto finale. Naturalmente questa è teoria. In pratica i vecchi combattenti sapevano bene, quando fosse venuto il momento, il giovane operaio, lo studente o la ragazza, che per la prima volta puntavano la canna dell'arma sulla massa grigia di una divisa tedesca o vedevano inquadrato nel mirino la figura di un militare della GNR, avrebbero sentito il cuore saltare in petto, ribombando sul calcio del fucile. Le mani avrebbero cominciato a sudare e naturalmente il dito avrebbe premuto il grilletto prima del tempo. Nonostante tutto ciò, che le sia pur frettolose lezioni, avrebbero dato i loro risultati e la parola d'ordine di una pallottola per ogni fascista e un fascista per ogni pallottola non sarebbe stata vana. Bellissimo questo motto comunque. Veramente. E l'elemento primo.
Pallottola per ogni fascista.
Una pallottola per ogni fascista e un fascista per ogni pallottola. Non sarebbe stata vana. L'elemento primo restava pur sempre la spinta che veniva dalle masse, la partecipazione attiva della stragrande maggioranza della popolazione al motto insurrezionale. Lo spirito e le finalità dell'insurrezione avrebbero coinciso con la volontà e la necessità della popolazione. Il popolo di Milano aveva subito i bombardamenti il 2 agosto 1943. Aveva visto la città ridotta in macerie, aveva contato migliaia di morti sotto di esse, aveva capito che la responsabilità dell'immane disastro non si poteva attribuire ai piloti delle fortezze volanti, ma a coloro che avevano scatenato quella guerra assurda e criminale a fianco di un alleato che mai era stato tale. Il popolo di Milano aveva visto i tedeschi farsi beffe delle condizioni di resa stipulate con il comandante della piazza di Milano dopo l'8 settembre e i carri armati degli occupanti scorazzare in segno di spregio sul sagrato del Duomo in galleria Vittorio Emanuele. Aveva visto i fascisti pulire lo stivale tedesco sporco di sangue italiano, secondo l'immagine che l'annunciatore di Radio Londra dava di repubblichini quando l'insurrezione si profilò all'orizzonte. Il popolo intuì che gli obiettivi posti dal CLN, dal comando delle brigate Garibaldi, da tutti gli altri organismi che operavano in seno alla resistenza, erano i suoi obiettivi.
E con questa seconda tranche di lettura chiudiamo per questa sera con Giovanni Pesce, Quando cessarono gli spari, che racconta appunto la presa di Milano, la liberazione di Milano. Anzi,
sì, i giorni dell'insurrezione generale appunto. Esatto, e chiaramente con questo bellissimo motto una pallottola per ogni fascista, è un fascista
per ogni pallottola. Assolutamente sì, è bello e ci piace anche rilanciarlo. Vi lasciamo con un po' di musica, come, poi come al solito chiudiamo con qualche appuntamento per i prossimi giorni e i saluti. E torniamo in diretta, allora, e parliamo degli appuntamenti dei prossimi giorni. Allora, togli il libro che ormai
lo poggio ingombra, sul mio...
così posso,
ecco là, sul mio ripiano,
sfruttare al meglio il potente mezzo che abbiamo a disposizione.
Assolutamente.
Cominciamo con un appuntamento per giovedì prossimo, non domani, ma quello della settimana dopo. Abitare illegale, etnografia del vivere ai margini in Occidente, un libro che verrà presentato con l'autore Andrea Staid alla sede di Quadrato Meticcio, quindi in piazzetta Cauti della Resistenza, appunto giovedì prossimo a partire dalle ore 19. Primo incontro del ciclo Inventare l'abitare dello sportello Meticcio, che tra le altre cose si vorrà occupare anche della lotta per la casa, proprio in un quartiere dove di fare resistenza alle gole speculative di palazzinari ce n'è,
sì, purtroppo,
ce n'è parecchio. Stiamo parlando del Rione Palestro, dove si trovava tra le altre anche la sede della radio, che al momento è ancora
vacante
proprio perché è stata sgomberata per far posto a questa fantomatica associazione di sordomuti a guida leghista. Lega. Invece andiamo un po' avanti nel tempo, ma c'è un motivo. 16 giugno ci sarà un grande concerto hardcore con tantissimi gruppi, organizzato dalla Marzola Occupata e dal collettivo The Ancient Tribe Collective. Un evento hardcore partorito appunto da questi ragazzi, nascostisi in ripresa di energie nella prima condotta fognaria trovata sotto casa. Adesso sono usciti dalle fogne. E organizzeranno questa grande serata hardcore, il cui benefit andrà a supporto delle spese legali dei compagni, che continuano a aumentare perché ormai ci si prende denunce anche pesanti per poco. Infatti, notizia di qualche giorno fa, un compagno di Padova ha preso un foglio di via dalla città, e oltre a questo ha anche un'indagine per inneggiamento alle BR. Andiamo a leggere di cosa si tratta proprio sulle pagine del Mattino. Si tratta di scritte fatte con la bomboletta vernice spray rossa in giro per la città, raffiguranti, e cito, una stella a 5 punte, una seconda nella stessa via, quindi un po' di stelle a 5 punte, chiaramente cerchiate, quindi chiaramente riconducibili al simbolo delle BR, ma non solo, perché vediamo anche che c'è la targa che in via Zabarelle commemora i due fascisti Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, uccisi nel 74 dalle BR, che ogni anno vengono commemorati dai militanti di Forza Nuova. Ogni anno la corona di fiori che portano solitamente viene prelevata via, e la targa ogni tanto viene anche giustamente decorata, si potrebbe dire. È uno dei delle cose che ha mosso gli inquirenti è stata proprio questa decorazione inneggiante, a quanto pare alle BR anche lei, con una stella rossa,
assolutamente,
e una falce con il martello.
Sono anche proprio doviziose anche di particolari,
esatto,
proprio.
Quindi non la falce e martello, una falce con il martello, per non dare troppo
ma di fatti a fronte di, comunque, di decine e decine di operai che muoiono, di lavoratori
il problema è proprio quello.
Esatto, purtroppo
poi noi ci scherziamo sopra, però in realtà poi i processi sono da affrontare, le spese legali sono da pagare, quindi è giusto anche
aiutare questi compagni che combattono, perché anche loro sono attuali resistenti,
tanto che un altro dei processi che ci sarà da affrontare sarà proprio quello per la riapertura della sede l'infospazio Chinatown, che era stata insensatamente, lo diciamo oltre che noi, una serie di tribunali, tra cui uno di Cassazione, posta sotto sequestro come effetto collaterale di un'inchiesta assurda, conclusasi per il momento infatti con un niente di fatto e tre sonanti bocciature in sede giuridica. Però nonostante questo la sede non è stata ridata all'associazione Nicola Pasian dall'ATER, che anzi,
che tra l'altro l'ATER vogliamo ricordare che è sempre una cosa che paghiamo noi,
sì,
oltremodo,
esatto. Quindi anche lì dal momento che si era rientrati senza il consenso dell'ATER ci sarà da affrontare un processo,
ma ci ritroveranno sempre appunto serrati attorno a quel monumento che si chiamò allora e come adesso l'esistenza.
E con questo vi salutiamo.
Che sventoli sempre per Bacco e che fischi il vento.
Fischia il vento e urla la bufera. Scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Predator. Sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli, per l'alto! Più in alto!